In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della grazia che Egli stesso ci concede nel sacramento dell'Eucaristia. Il ritmo della liturgia di questa solennità è semplice. Passiamo dalla figura, dai segni alla realtà. Figura è l'offerta che Melchisedec fa di pane e vino ad Abramo, ricevendone la decima di tutti i suoi averi. Questo sacerdote di Salem, antico nome di Gerusalemme, diventa il segno di Cristo che offre non al vincitore, ma a tutti quanti gli uomini quel nutrimento che sostiene, quella bevanda che rinfranca l'anima. Segno è nella pagina evangelica la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questa volta è Cristo stesso, il Figlio di Dio fatto uomo, che dona ai discepoli di entrare in un linguaggio totalmente nuovo, che prefigura l'offerta che Egli farà di se stesso nell'Eucaristia, nella sera dell'ultima cena. Prefigurazione di una realtà che ci viene annunciata da Paolo, il quale alla comunità di Corinto trasmette quello che ha ricevuto, il memoriale della Pasqua di Gesù. Chiediamo allo Spirito Santo di entrare nel ritmo di questa liturgia della parola, senza fermarci ai segni e alle prefigurazioni, ma cercando di tenere fisso lo sguardo sul mistero di quell'amore che continuamente si dona a noi nel pane e nel vino consacrato. C'è un particolare nel racconto che l'Apostolo Paolo presenta della istituzione dell'Eucaristia, un inciso che possiamo prendere come chiave di lettura di tutta quanta la nostra liturgia. Egli scrive: «Nella notte in cui veniva tradito». Una sottolineatura che la liturgia riprende nel momento in cui il sacerdote, durante la consacrazione, narra di quanto Cristo fa nella sera dell'ultima cena, nella notte in cui fu tradito. Nell'Eucaristia noi abbiamo proprio questo linguaggio che Cristo vive, di un amore che abita i nostri tradimenti, di una misericordia che previene i nostri peccati, di una benevolenza che guarisce le nostre colpe. Il tuo corpo, per noi immolato, è vero cibo e ci dà forza. Il tuo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci purifica da tutte le nostre colpe. Questo Gesù ha fatto in tutta quanta la sua esperienza terrena. Ha parlato un linguaggio diverso rispetto a quello che noi parliamo. Odio, tradimento, superbia, sopraffazione non appartengono al vocabolario di Gesù, ai sentimenti del suo cuore. E oppone egli, figlio di Dio fatto uomo, uomo perfetto, oppone a questo nostro linguaggio che scandisce l'esistenza nostra quello della cura, del perdono, della benevolenza, della pazienza, del silenzio, dell'offerta. Noi oggi contempliamo come nell'Eucaristia abbiamo il perpetuarsi di questa lotta tra la grazia di Dio, tra il suo amore, la sua misericordia, la sua bontà, la sua affabilità e il nostro peccato. Quando ci accostiamo all'Eucaristia avviene proprio questa lotta tra la vita di Dio che vuole entrare dentro di noi e la vita nostra che vuole prevalere sulla potenza dell'amore di Dio. La santità consiste proprio nel far sì che la vita di Dio regni dentro di noi e il peccato rappresenta il desiderio di sopraffare Dio nel suo amore per sostituire alla misericordia sua la nostra arroganza. Un cammino questo che non soltanto non è facile per noi che ci sediamo a questa mensa nutrendoci della parola e del pane spezzato e del vino versato, ma che è piuttosto difficile anche per i discepoli, così come per la primitiva comunità di Corinto. E se per i dodici era quasi impossibile comprendere soltanto il segno dell'Eucaristia in quei pochi pani e pesci, quanto più diventa incomprensibile la realtà di questo pane donato e di questo vino versato, dal momento che, come ci ricorda l'Evangelista Giovanni, dinanzi all'affermazione di Gesù, «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo», alcuni dei discepoli si guardarono intorno e definirono quel discorso duro al punto tale che, unendosi ai giudei che si chiedevano come può costui darci la sua carne da mangiare, voltarono le spalle al Maestro e andarono via, lontani da lui e dalla pienezza del suo cuore misericordioso. E tu, quando ti avvicina l'Eucaristia, cosa fai? Lotti con Gesù perché la tua arroganza, la tua superbia, il tuo perbenismo, le tue idee prevalgano su quelle di Dio, oppure ti lasci assimilare, trasformare, cambiare, convertire, vivificare dalla potenza che Dio in quel pane e in quel vino offre proprio a te? È questa la dinamica dello scontro che riscontriamo anche nella pagina del Vangelo. Gesù si prende cura di tutti, affabile, accogliente,